diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele!
Ciao Marco! Eccoci qua. Finalmente siamo riusciti a trovare il momento in cui registrare questa nuova puntata.
Sì, è stata una settimana per me un po' movimentata, con cambiato tutto all'ultimo momento. Avevo una delegazione cinese che doveva arrivare in settimana, è solo che poi hanno perso il volo, perché c'era un ciclone a Shenzhen in Cina, per cui ho perso la coincidenza, non sono arrivati in Italia. Io sapevo che in genere poi ti imbarcano sul volo dopo, ti ridirottano, arrivano, invece sono arrivati due giorni dopo. Ma il bello è che quando arrivavano in Italia, noi il giorno dopo dovevamo partire e andare in Macedonia. Per cui non ti dico, abbiamo dovuto cambiare tutto, tutti i programmi, tutti gli incontri, tutto quanto. Per cui il giovedì che di solito registriamo dovevo essere a casa, e invece già di essere ritornato a Milano, invece ero in giro. Tra l'altro con una connessione pessima. Daniele, è stata un po' un'avventura, ma tutto bene, sono anche finito su Facebook all'improvviso. E alla fine siamo andati a vedere un impianto fotovoltaico che un nostro cliente ha fatto lì in Macedonia su un'università privata, e poi questo qua, il tecnico, ci ha detto: "Ma dai, vieni che ti faccio parlare col rettore". Allora siamo andati dal rettore, rettore simpatico, è un'università internazionale. Dopodiché ha pubblicato su Instagram: "Delegazione italo-cinese è venuta a trovarci".
E niente, grande evento, ok?
Sì. Grande evento. Altra cosa. Adesso noi siamo digitali, ci muoviamo, cioè quando andiamo, sono fuori dall'Europa, c'è sempre il problema del roaming di internet. Io sono arrivato, cioè lei era arrivata di notte fonda, il giorno che siamo arrivati c'erano le elezioni presidenziali, essendoci le elezioni presidenziali tutti i negozi sono chiusi e quindi non ho potuto comprarmi una SIM card per internet. Finché ero in albergo, bene o male, andava bene. A un certo punto, vagando un centro commerciale aperto, andiamo dall'operatore telefonico, mi ha detto: "Sì, guarda, ce le ho qui le SIM card, guarda qua, cioè un pacco così, ma oggi non te le posso vendere perché il sistema è chiuso".
E si sa.
Sì, il sistema è spento e quindi non ti posso vendere la SIM card. E niente, questo è stato un giorno senza internet e va bene, cioè sta. E niente, poi il giorno dopo proprio dovevamo andare in giro, viaggiare e tutto, finalmente ci hanno fatto sta SIM card. Oramai senza i dati siamo gente persa, quindi senza telefono, senza navigatore, senza chattare. Poi tutti, una volta, io mi ricordo quando si organizzavano gli incontri, ma 20 anni fa, cioè li organizzavi ben bene, cioè tu sapevi alla tal ora andavi in quel posto. Qui abbiamo cambiato tutto in tempo reale 3 volte, e quindi va bene in questo mondo digitale, per cui ho dovuto cancellare e spostare l'aereo. E me l'hanno fatto fare con la penale, quindi 50 euro di volo di penale. Vabbè, questo forse c'è. Avevo prenotato il parcheggio alla Malpensa e dicevo: "Vabbè, senti, non arrivo, no? Sposto la prenotazione 2 giorni, impossibile". Mi hanno ciucciato tutto il costo del parcheggio, sono arrabbiato come una iena, e infatti poi dopo ho riprenotato con un'altra società. E il pick up della macchina, avevo fatto il pick up della macchina, il noleggio, no, il, scusami, avevo prenotato il pick up, perché adesso ho visto che, cioè, quando ero andato in Istanbul c'era questo pick up, per cui c'è il lumino fuori che ti aspetta e ti porta alla destinazione. C'era anche a Skopje, l'ho prenotato, tra l'altro il costo pare a quello del taxi, però c'è l'omino che ti aspetta lì col tuo nome all'uscita del quando arrivi con l'aereo. Ho prenotato quello, me l'hanno fatto spostare, mi hanno addebitato un centesimo in più perché non so perché era cambiata la tariffa per spostarlo.
Inflazione macedone,
va bene, ci sta. L'hotel, per fortuna, ne avevo prenotato uno di quelli che paghi all'arrivo e puoi prenotare e cancellarlo 24 ore prima, per cui insomma quello mi è andata bene. Ho noleggiato la macchina perché un giorno dovevamo girare per la Macedonia. Daniele, non è stato possibile cancellare, a parte era 27 euro di noleggio macchina, però non è stato possibile cancellarla, poi, perché poi abbiamo cambiato tutto, non ci serviva più niente. Facciamo il primo incontro il giorno lì festivo presidenziale, questo qua ci ha detto: ah, ma domani venite a vedere l'impianto che abbiamo fatto. Gli ho detto al cinese: so io dove andare a noleggiare la macchina. Sono andato al noleggio dell'auto e gli ho detto: ragazzi, io ho la prenotazione per oggi, ma c'è stato un inconveniente, mi serve domani. Oh, me l'hanno spostata senza problemi. Online non si poteva, eh? Online no, dovevo, no, ma però di persone.
Invece in ufficio, sì.
In ufficio, ma sì. E niente, poi gli ho detto: vabbè, la lascio direttamente in aeroporto, e quindi poi non ho dovuto neanche prendere il taxi per andare in aeroporto. Però insomma, una bella esperienza. Prima volta che andavo in Macedonia e tutto bene. Un sacco di business facciamo in Macedonia, incredibile. Un paesino di 2 milioni di abitanti, fatturiamo quasi più dell'Italia.
Io ero stato a Skopje forse 8-9 anni fa, ed era una città che stava letteralmente costruendo la propria storia. Cioè, mi ricordo i bulldozer che costruivano monumenti antichi, cioè che sembravano antichi, una roba stranissima. Non so se, se hanno voluto in qualche modo crearsi un po' un'identità nazionale o forzare un po' la mano su alcune cose. C'era il Museo Nazionale, che era molto molto insomma si sentiva proprio la propaganda, e poi soprattutto queste statue nuove, però costruite, che sembrava l'antica Grecia.
Cavolo, infatti ho visto tutte queste statue, no? mi stai distruggendo un mito. Tra l'altro avevo prenotato il free walking tour, il giro turistico guidato, 30 minuti prima mi hanno detto: no, guarda, non c'è abbastanza gente, non lo facciamo, se vuoi domani mattina. Ma tu li mortacci tu, cioè, se me lo dicevi ne prenotavo un altro di tour, perché poi lì insomma tra un incontro e l'altro i tempi erano molto stretti. E c'è un'altra cosa che ho apprezzato, perché noi eravamo in centro, che dal centro poi sono andato a correre e lì sul lungo fiume parte direttamente tutto il parco, per cui ho fatto tutta questa corsa sul lungo fiume dentro il parco, partendo direttamente dal centro di Skopje, da piazza della Macedonia, piazza principale. Va bene, come va la tua preparazione?
Ah no, aspetta, mi viene in mente adesso della Macedonia, che poi non vorrei offendere se ci sono degli ascoltatori macedoni o fare incazzare qualcuno, però mi ricordo che loro mito è, come si chiama, Alessandro?
Magno.
Era Magno?
Sì, era Magno.
Ok, memoria. Che però in realtà non era esattamente della Macedonia. E anche il mito mamma mia, con i nomi, la suora che era in India, la suora super
famosa, Madre Teresa
di Calcutta, che però in realtà era nata in Albania. Quindi c'era tutta sta roba un po' strana, che pare che si erano un po' appropriati dei personaggi storici per pompare l'immagine della Macedonia. Vabbè, niente, passiamo... questa debacle con i nomi. Sì, io tutto bene. Oggi è la festa del re qui in Olanda, quindi grande festa nazionale. Come da tradizione mi sono vestito di arancio, che è il colore nazionale. E tanti auguri al nostro amato re Willem Alexander, che oggi fa 57 anni. Ciao Willem. E a parte questo, manca un mese al passatore. Ero nel clou della preparazione, quando mi è tornato il fastidio al ginocchio, che ho avuto, un mesetto, un po' più di un mesetto fa. Quindi questa settimana l'ho presa molto molto easy, per dare tempo al ginocchio di riposarsi un po'. Però dai, rimaniamo ottimisti, insomma c'è ancora tempo di riprendersi e raggiungere il picco della preparazione nelle prossime 2 settimane. Il prossimo weekend vado a Brisighella, questa ridente cittadina, questo ridente paesino vicino a Faenza, perché c'è lì un mio amico che anche lui farà il passatore, ci alleniamo insieme. E per me è un po' l'occasione di provare a fare salite e discese in quel percorso lì, perché qui in Olanda salite e discese non l'ho potuto allenare. Un'altra cosa che non ho potuto allenare, che è un'incognita, è correre nel caldo, perché fine maggio facilmente ci sono una trentina di gradi alla partenza a Firenze. Potrebbero esserci, potrebbe fare parecchio caldo.
E oggi per questo... ce ne sono dieci, dai, quindi ti va bene.
Per questo ho fatto un heat protocol. Praticamente ho fatto per 10 giorni di fila bagni caldi a 40 gradi con temperatura misurata, quindi mezz'ora al giorno nella vasca da bagno a 40 gradi, perché dicono, gli studi dicono che insomma il corpo si adegua, si abitua, si adatta, termine giusto, e aiuta poi a fare sforzi nel caldo. Ti devo dire, è stata abbastanza interessante come roba, perché cioè, si fa fatica a fare sti mezz'ora così, nel caldo così, magari non forte come la sauna, insomma, che stare mezz'ora in sauna penso che stramazzi, però dopo 20 minuti uno non vedrà di uscire. E misurato con l'orologio e il frequenzimetro, vedi che sale la frequenza cardiaca, e soprattutto qualunque movimento fai nella vasca, che non è che puoi fare grossi movimenti nella vasca, ma tipo già alzi un braccio, vedi la frequenza cardiaca che si alza a dismisura, cioè in effetti il corpo è sotto sforzo. E soprattutto insomma, quando, dopo questa mezz'ora c'era sempre un momento di svarione, alcuni giorni più forti di altri, però l'ho fatto, vediamo, insomma, qualunque cosa che possa aiutare nella preparazione sto cercando di farla.
Bravo, i chilometri li messi? Non li fa come col ginocchio, come si è messo il chilometraggio?
Questa settimana ho corso poco, però comunque anche correndo poco, penso una quarantina alla fine si faranno, però tranquilli, sto evitando di spingere, sforzare. Corsa tranquilla, jogging, mi ha detto il mio coach. Questa settimana fai jogging. Ok, facciamo jogging.
Bene, bene. No. Qui finalmente ad aprile ha smesso di piovere nei weekend, a parte questo weekend, ma no, fa niente, per cui mi sono sparato 4 mezze maratone ad aprile.
Grande.
Corsa lenta, e quindi sto... riprendendo, infatti ne ho fatti un po' di chilometri in questo mese rispetto ai miei standard. Bene,
bene.
Oh, Daniele, intro un po' lunga.
Ups.
Veniamo noi, ringraziamo il nostro sponsor, storico, Active Powered. Daniele.
Vado io, Active Power, rivenditore italiano di Active Campaign, software di email automation che sia io che Marco utilizziamo oramai da anni e che permette di mandare le mail giuste al momento giusto ai clienti giusti, perché la forza di Active Campaign è sempre stata la grande flessibilità la grande potenza che c'è nel creare delle automazioni. Active Power rivende Active Campaign e fornisce supporto dall'Italia in italiano, via email, telefono, chat, gruppo Facebook e anche con fatturazione dall'Italia. Per i nostri ascoltatori c'è uno sconto del 10% sul primo anno utilizzando il coupon Digimprenditori, tutto maiuscolo. Anche se già utilizzate Active Campaign e volete passare a Active Power.
Active Power, che ho visto, sta mettendo un sacco di funzionalità nuove, integrando intelligenza artificiale, lavora molto poi con i WooCommerce, Shopify, Magento, insomma si integra tantissimo, soprattutto anche per chi vuole l'e-commerce. Daniele!
Salutiamo anche chi fa parte della nostra community, abbiamo questo gruppo Telegram dove ci si conosce, ci si aiuta e si fa un po' di networking. Per chi vuole unirsi, il link è nelle note dell'episodio.
Bene, vediamo come sono andate queste non sono più due settimane, questo mese di intenso lavoro, ma poi non potevi correre, quindi hai avuto un sacco di tempo. Daniele, confido in te.
Ah, vado io? Beh sì, in effetti è andata bene, perché il primo obiettivo era fare il restyling del sito di Caffè Analog, e questa cosa è fatta e finita. settimana scorsa abbiamo messo online il nuovo, la nuova versione del sito, e diciamo la base e le funzionalità sono le stesse, è stato proprio un restyling puro a livello di design, font, stile, diciamo proprio a livello di design. E la grafica l'ha fatta Hanni, mia moglie socia di Café Analog, e BOK ha implementato il design, ovviamente. E ti dirò, io su design non sono molto forte, eh. Cioè quando ho visto non mi ha dato, non lo so, quasi mi piaceva più quello vecchio, forse per abitudine. E invece adesso che è online e che lo uso il sito, vedo che proprio è meglio, cioè è proprio più pulito, meno, si sente che meno incasinato, le cose sono più spazia, c'è più spazio fra gli elementi, più facile da leggere, insomma mi piace molto di più, in effetti. Ci ho messo un po'. Secondo obiettivo era introdurre un nuovo collaboratore in WPOK. Anche questo è un win, perché da lunedì, cioè in realtà è già nel gruppo, ma ufficialmente inizia lunedì, Alessandro è un nuovo collaboratore che arriva da un'esperienza in agenzia e farà parte del team L2, quindi il team di persone un po' più senior, e di cui c'era bisogno, perché insomma il lavoro sta aumentando e c'è bisogno di più persone. E sì,
bravissimo,
raggiunti, dai.
100% gli obiettivi. Io ho sempre Marco, le mie scuse, che sono in viaggio, sono stato in Germania, sono stato in Macedonia. Allora, io devo mettere in vendita su Amazon di bei kit fotovoltaici. Daniele, vada bene. Fail, no, non mi sono ancora messo lì. Ho preparato un po' di documentazione, ho registrato mezzo video che mi serve per spingere questi kit, che però stanno andando bene, ci abbiamo un sacco di belle richieste, quindi adesso insomma devo mettere lì per... perché da un lato è cambiare da B2B a B2C, no? Vendere su Amazon e eBay. Dall'altro lato è, insomma, mai dire mai, no? Bisogna essere come le apine che vanno sempre a cercare fiori nuovi, quindi testare cose nuove, perché non si mai sedersi e fare quello che si è sempre fatto. Bisogna essere sempre in movimento e sempre cercare nuove vie per stare sul mercato. E Daniele, su questo fail. Invece dovevo creare l'offerta Ormosi, perché ne ho parlato più volte di questo libro di Alex Ormosi, che parla di il libro si chiama 100 million dollar offers, quindi l'offerta da $1 million, come fare offerte così belle e buone che le persone si sentono stupide a dire di no. E come ho detto, senti, alla fine ci provo, lo faccio. Non è stato facile, perché comunque è più una roba da B2C questa cosa di Alex Ormosi, fare queste offerte, mentre noi lavoriamo molto B2B, dove le dinamiche sono molto 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 diverse. Però insomma è stato un bel esercizio mettersi lì e ragionare, e soprattutto ragionare con l'intelligenza artificiale, perché poi alla fine avevo trovato dei prompt per costruire le offerte alla Alex Ormosi, e quindi poi seguendo questi prompt mi aiuta a ragionare. Però questo fatto, quindi 50%.
Ok, bene, bene. Quindi oggi
ne voglio parlare un po' di questo libro, che secondo me, insomma, io l'ho trovato molto, molto interessante. Ovviamente il classico libro dalle stalle alle stelle, per cui tu segui il libro diventi multigigamilionario, però insomma parte da un presupposto che se tu non fai alcuna offerta difficilmente farai una vendita, ok? Poi l'offerta la puoi fare cattiva, la puoi fare benigna, la puoi fare buona, oppure la puoi fare magnifica, come dicono loro, e allora sì, lì che scattano soldi a gogo, palate, vendite a palate, e quindi questo è quello che ti racconto il libro. Poi dice, per quanto riguarda i prezzi spara alto, cioè è chiaro che è molto meglio vendere molto caro con tanto margine il tuo servizio che non venderne tanti con tanto margine, piuttosto che venderne pochi con poco margine. Su questo credo che quasi tutti siamo d'accordo su questa cosa. Però il problema è che quando io vedo pannelli fotovoltaici ci sono una commodities, cioè non è che io posso dire, cioè, ti vendo il mio, poi il pannello non è mio, perché più io cioè quello che noi facciamo è creiamo ponti fondamentalmente per mettere in comunicazione, in contatto clienti e fornitori, per cui il prodotto non è neanche più di tanto nostro, per cui non possiamo più che tanto lavorare sul prodotto, però per cui su alcune cose non riusciamo a ragionare all'Arlex Hormozzi. Però se tu hai un servizio come quello di WPOK, Daniele, mia, per X aumenta i prezzi per X e fai un'offerta alla Hormozzi e vedrai che diventerai straricco. Nel libro c'è tutta una premessa che dice, al di là dell'offerta da fare, la cosa importante è trovare il mercato giusto. Per cui dice, tu dovresti prima partire dal mercato, cioè devi prima, cioè il mercato dove tu vai a vendere deve avere determinate caratteristiche, ok? Se hai queste caratteristiche, quindi se trovi questa tua, lui lo chiama questa folla affamata, è sicuramente più importante avere una folla affamata che avere un'offerta fatta strafiga, che è ancora meglio che avere competenze di persuasione, no? Quindi la cosa su cui uno dovrebbe focalizzarsi se vuole iniziare a vendere è trovare una folla affamata, che un po' quello che mi viene in mente pensando a Caffè Analog, cioè tu avete dei clienti che sono affamati di questa roba qua, cioè sono pazzi per i prodotti.
La parola giusta, sì. Non diciamoglielo, però.
Ok, e quindi insomma, alla fine, seguendo i diktat del libro, avete trovato il settore giusto. E quindi l'importanza, cioè nel cercare il mercato, la prima cosa da cercare è il dolore, ok? Fondamentalmente, vi spiego con un'analogia, cioè se una persona ha un mal di testa, secondo te, Daniele, è più facile vendergli un antidolorifico o la vitamina C?
L'antidolorifico, direi.
Cioè, capisci? Cioè, la vitamina C è qualcosa che, no, magari vuole per avere un corpo in salute, un futuro migliore, cioè, ma l'antidolorifico è qualcosa di cui ha assolutamente bisogno in quel momento, cioè, e quindi è fondamentale trovare un prodotto che proprio vogliono le persone, no? Quindi quando poi la persona, il cliente sente che tu hai una soluzione al suo dolore, ok? E tu gli fai capire come sarà la sua vita quando gli togli questo dolore, insomma, saranno tutti attratti dalla soluzione che tu offri. Quindi devi cercare di trovare il dolore e capire bene qual è il dolore del cliente e quindi poi lavorare nel copy, nell'offerta su questa cosa che è il dolore. La seconda cosa che deve avere questo mercato è il potere d'acquisto, no? Cioè devono avere i soldi, cioè se tu ti vai, se il tuo target sono dei disoccupati, insomma, magari non è il massimo. Cioè, esempio, se vendi un servizio per migliorare il curriculum vita, cioè il target è gente che è senza danè, no? Senza i soldi, e quindi dovresti avere anche un pubblico che può permettersi quello che tu offri. Quindi tu puoi avere un ottimo prodotto, un mercato ampissimo, ma se questi non hanno potere d'acquisto, non hanno soldi, ragazzi, ovviamente questo mercato deve essere facilmente raggiungibile, e quindi devi sapere dove trovare i tuoi clienti e come raggiungerli. E poi l'altra cosa che lui suggerisce nel mercato dovrebbe essere un mercato in crescita, no? Fondamentalmente. Se vendi giornali o vendi enciclopedie porta a porta, insomma, non è un mercato in crescita. Ma io lo vedo, perché noi abbiamo due settori, quindi il fotovoltaico che è un mercato in crescita e l'altro quello del valvolame industriale, che è un mercato che è lì fermo da 50 anni. I potenziali clienti che noi abbiamo sul fotovoltaico è infinitamente gente che ci cerca, no? Per nuove opportunità, è molto, 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 molto più alto. E quindi bisogna andare a seguire un mercato che si sta ampliando e non che si sta restringendo. L'altra cosa, quindi, ho individuato il tuo mercato, quello che dice Alex Ormosi è che tu in questo mercato poi non devi vendere a tutti, ma, come dicono gli altri, tutti i guru, devi trovare la tua nicchia, ok? Una nicchia in cui il tuo prodotto sia il più unico, cioè, per esempio, fa degli esempi, un conto è vendere corsi di gestione del tempo, un'altra cosa è vendere corsi di gestione del tempo per operatori sanitari, oppure puoi fare corsi di gestione del tempo per operatori sanitari, no, oppure per infermieri, oppure addirittura corsi di gestione del tempo per infermieri che fanno il turno di notte, no? Quindi tu restringi di più, sempre andare alla nicchia. E poi, come dicevo prima, insomma, il fatto di avere una folla affamata, quindi un mercato, è sicuramente molto più importante di fare un'offerta fatta bene, ancora molto più importante di saper vendere. Infatti mi è venuto in mente quando io all'inizio partivo col fotovoltaico nel 2011-2012, cioè, infatti io dicevo, ma l'importante era esserci per vendere, okay? Quindi veramente era l'importanza di avere questo mercato, questa folla affamata. Finito il capitolo del mercato, c'è un altro capitolo che, come dice il nostro caro amico Paolo Pugni, che per vendere di più, per aumentare i prezzi, devi vendere valore. E quindi devi vendere sogni, come fa il nostro caro Elon Musk. Elon Musk ha fatto la trimestrale bruttissima, dove hanno perso un sacco di fatturato, di vendite, un sacco di robe, però lui ha incominciato a vendere sto sogno di questi taxi che saranno fra 10.000 anni e il titolo è salito in borsa anziché crollare. E quindi devi fondamentalmente saper vendere la trasformazione, no, di come si sentirà il cliente dopo che ha acquistato il tuo prodotto, il tuo servizio. E quindi adesso Alex Ormosi, lui vendeva nel discorso del fitness, nelle palestre, quindi lui non vendeva, lui dice io non vado a vendere abbonamenti in palestra, io vado a vendere perdita di peso, creazione di massa muscolare e salute, i punti di forza, quindi su come il cliente si sente trasformato. L'altro punto è che devi, su cui basi l'offerta, quindi deve essere la certezza della realizzazione, quindi il cliente deve sentirsi sicuro di essere aiutato al 100%, deve sentirsi sicuro di ottenere questa trasformazione. L'altra cosa importante è che per ottenere questa trasformazione il cliente ovviamente cosa vuole? Vuole raggiungere l'obiettivo subito, ok? Cioè non voglio ottenere l'obiettivo in tempi lunghi. Se però il servizio, il prodotto che tu utilizzi, la trasformazione si ottiene in tempi molto lunghi, suggerisce di creare degli step intermedi, no? E quindi questa cosa del tempo breve, infatti fa l'esempio del solito, no? Le persone sono disposte a pagare prezzi più alti per raggiungere risultati più rapidi. Per esempio, ho pagato di più andare in aereo a Skopje anziché andare in macchina o in autobus, perché comunque era molto, molto più veloce, no? Pure Amazon, no? Garantisce consegne veloce, la gente è disposta a pagare un po' più Amazon rispetto ad altri e-commerce. E l'altra cosa è che il cliente ovviamente per ottenere risultati li vuole subito e non vuole fare fatica, sforzo e sacrifici. E quindi sulla base di tutto questo devi creare la tua offerta, quindi devi prima identificare il risultato che sognano i clienti, quindi poi devi farti il tuo elenco dei problemi, elencare ogni cosa fondamentale che bisogna fare per raggiungere il risultato e poi cerca di pensare a tutti quei motivi per cui una persona non sarebbe in grado di farlo, no? Quindi elenca poi, una volta trovati i problemi, trovati le tue soluzioni. Questo è il lavoro che ho fatto poi con l'intelligenza artificiale, con tutto il prompt, no? Quindi elencati i problemi, fatti trovare l'intelligenza artificiale, selezionati quelli che sono più idonei nel mio settore, poi cercate le soluzioni cioè, per esempio, no? Lui fa l'esempio della palestra, no? Io, qual è il problema? Io in palestra finirò per farmi male mentre mi alleno, ok? Io quando corro poi mi fa male il ginocchio, no? Quindi la tua offerta diventa come non farsi male mentre ci si allena.
Ok, la voglio.
E quindi, insomma, una volta che hai classificato tutte le tue soluzioni, avrai delle soluzioni ad alto costo, basso costo, alto valore, basso valore. Cerca in questa tabella, togli tutte le soluzioni che sono basso valore, alto costo, oppure basso costo, basso valore. Tieni buone tutte le altre, sulla base di ciò ti costruisci la tua offerta complessiva che risolve tutti i problemi dei clienti, offre soluzioni complete. Perfetto. Quindi nell'offerta devi mettere tutti gli ostacoli che hai fatto, tutte le soluzioni che tu hai, le garanzie per il successo e poi vabbè, tutte le armi e le persone, scarsità, urgenza, bonus, tutto quello che vuoi. Fondamentalmente è un riepilogo di tante cose che sappiamo già, che abbiamo già sentito, ma che insomma fa bene sentirsele ripetere ogni tanto. Per cui, caro ascoltatore, ti suggerisco di leggere il libro, è in inglese, non c'è in italiano. Vatti a leggere questo fantastico libro di Alex Hormozi, l'offerta da 100 milioni di dollari.
Sì, Marco, in effetti sembrano, diciamo, le solite cose, tra virgolette, però probabilmente impacchettate bene o spiegate bene.
Sì. Ma poi anche il libretto semplice, veloce, non è la solita americanata che è lunghissima, che ripete un unico concetto in 100.000 cose. Quindi qui è più un impacchettamento di tanti concetti, che però, insomma, abbiamo già parlato più volte. E infatti mi ha fatto anche pensare sul mio business dei pannelli fotovoltaici, perché il mio business era centrato da caro cliente, io ti metto in contatto direttamente, cioè io ti taglio la catena di approvvigionamento, ok? Quindi ti faccio andare in contatto direttamente col produttore e ti faccio acquistare direttamente dal produttore. Ma acquistare direttamente dal produttore alla fine ha una serie di problematiche, che ti devi gestire la dogana, ti devi gestire delle tasse, tutto il discorso dei rifiuti, dell'importazione, e spesso i clienti non lo vogliono questo. Cioè io ho scoperto che la maggior parte dei miei clienti in realtà vogliono il pacchetto tutto pronto, per cui adesso abbiamo integrato l'offerta che, vabbè, non vuoi, se vuoi vai diretto, se non vuoi diretto ti faccio l'indiretto, lo acquisto io, quindi mi metto a acquistare io, te lo rivendo, includendo tutto il pacchetto di servizi, per cui tu hai no pain, insomma, cioè tutto quello che è la parte burocratica, la parte di gestione, di contrattualistica con l'estero, la gestiamo direttamente noi. Insomma, alla fine sto pensando che guadagno di più a fare in questo modo, perché ovviamente c'è un servizio di mezzo, il prezzo è più alto, e quindi cioè, abbiamo incominciato anche a fare rivendita di pannelli fotovoltaici in questo modo. E lì il mio dubbio è cosa faccio, perché il mio core business è proprio quello, qui ti riduco la catena di approvvigionamento. Però è anche vero che ti riduco la catena di approvvigionamento il più possibile in base alle tue esigenze, e quindi rimane sempre al cliente. Se vuoi andare diretto, vai diretto. Se non vuoi, vuoi un canale veloce, smart, ci pensiamo noi. Però ultimamente le vendite, penso che il 70-80% sia dal canale senza dolore per il cliente, cioè paga di più, ma ottiene un servizio maggiore. Daniele.
Ma, ok, volevo dire, hai parlato di Elon Musk e io mi sono accorto che sto spendendo sempre più tempo su X, il caro vecchio Twitter. Questo social network che non ha mai preso tanto piede in Italia, forse non è diffusissimo, però mi sono accorto che per tutto quello che è il mondo WordPress ho iniziato lì su Twitter a seguire diverse persone che lavorano, cioè mi sono creato, diciamo, un network di persone che lavorano su WordPress e oramai è diventata la mia fonte di informazione. Cioè, in effetti, se voglio sapere cosa sta succedendo nel mondo WordPress, apro Twitter, dico Twitter, però è X, vabbè, però sappiamo che apro Twitter e so che scrollando un po' nei primi post trovo sempre le ultime novità, anche che cosa succede nella community, e annunci vari, e lo trovo molto molto interessante come informazioni, anche come qualità di scambi che ci sono. Insomma, poi veramente commentare, interagire con chiunque in quel settore, insomma nel mio settore trovo che tutti sono attivi lì e puoi veramente parlare con chiunque. Non so se c'è questa cosa in tanti settori, probabilmente no, però nel mondo WordPress è veramente ancora molto usato.
Poi anche il mondo cripto è tutto su X, funziona tutto su X, tutte le informazioni, cioè quello che io seguo, cioè io poi non X lo seguo solo quando mi mandano il link su X, andare a vedere il post, vado a vedere. A me è quello che dava fastidio, ma non so se è cambiato, nel senso che se io voglio seguire ABCD, io voglio seguire ABCD, e allora tu mi fai vedere i post di ABCD. Non so se adesso è diverso, però Twitter non mi faceva vedere ABCD, mi faceva vedere qualcosa di AB, poi di EFGHI, e a me questa roba, insomma, le fonti le volevo selezionare io, e mi hanno sempre fatto girare le balle in questo modo. Facebook uguale, quindi si è bannato completamente dalla mia vita, per cui l'unico per cui posso tenere le mie fonti, io continuo a usare il feed RSS, laddove possibile, perché ho le mie fonti, io voglio le informazioni dalle mie fonti. No,
sì,
non voglio
altro. Algoritmo che, sì, non ha nessun algoritmo che interviene.
Non voglio l'algoritmo. E se una fonte mi ha dato la notizia A, io la voglio vedere la notizia A. Non sei tu a decidermi se farmi vedere la notizia A della mia fonte oppure no. Questa roba è sempre mandata in bestia, per cui non ho mai sopportato la parte social, da Twitter a Facebook a tutto il resto.
No, è ancora così, nel senso, sì, è vero, trovo nel feed trovo post di persone che non seguo e che in qualche modo i miei contatti hanno interagito con queste persone. Credo che la logica sia quella, che mi dimostra perché i miei contatti hanno interagito con i loro post, e ci azzecca abbastanza, cioè spesso aggiungo persone perché vedo che hanno scritto qualcosa di interessante. Però sì, è comunque basato sulle scelte di un algoritmo. No,
quello sì, sicuramente tu puoi venire a conoscenza di fonti altre, sempre nel tuo settore. Questo assolutamente sì, può essere un bene. Però ho sempre trovato tanta spazzatura, nel senso che poi magari su 10 post che mi hai fatto vedere, uno forse era interessante. Però io ho già perso tempo a leggerne altri 9. Ma siccome il tempo è molto scarso, cioè io devo tagliare. Certo, mi perdo quel post interessante, però ho anche risparmiato tutto il tempo su tutte le altre minchiate che sono andato a vedere. Poi, soprattutto se laddove divaga, poi dopo divaghi, cioè ti ritrovi 2 ore attaccato lì, che sei partito da WordPress e sei finito a vedere i gattini, non lo so.
No, però diciamo il vantaggio rispetto agli RSS, gli RSS trovi chiaramente la notizia, su Twitter trovi il commento alla notizia, cioè la conversazione, la discussione, lo scambio di idee, le varie opinioni che ci sono intorno a quella notizia lì. E vabbè, comunque sì, mi sono ritrovato a spendere più tempo dentro lì, e penso che alla fine sia questione di seguire le persone giuste nella nicchia, nel settore che a uno interessa, sperando che siano presenti lì. O se sono su un altro social, va bene seguire anche su un altro social.
Credo che ci sia la possibilità di seguire, usare un client che non è quello originale di X, ma altri client che ti permettano in realtà mandare a quel tal paese l'algoritmo originale di seguire solo le tue fonti. Però una volta c'erano, poi erano state disabilitate le API su X, perché adesso io non sono più tornato a cercarmi un altro client. Cari ascoltatori, se sapete di un client di X che fa fare questa roba e disabilita l'algoritmo, mi rimetterò forse a seguire anche cosa posta il Daniele Besano.
Oh vabbè, ma a me non sono più, ho più successo come follower che come postatore, perché non mi dà retta nessuno, però vi commento più cose degli altri. E invece alcune novità dal mondo di Caffè Analog, volevo darti qualche aggiornamento, darvi qualche aggiornamento. Grande lezione, l'importanza della UI, della user interface. Ho voluto inserire nella pagina, nella thank you page, quindi dopo l'acquisto, ho voluto inserire una raccolta di feedback. La domanda è molto semplice: com'è stata la tua esperienza d'acquisto da 1 a 5 stelle? E dopo che hai selezionato le stelle, chiedo how was your shopping experience, e poi quando selezioni le stelle puoi inserire un commento. E sono iniziate ad arrivare queste, dove ovviamente una stella terribile, 5 stelle eccellente, iniziano ad arrivare questi feedback: eccellente, terribile, eccellente, terribile, terribile. Però nel commento del terribile, terribile, commento tutto ok, oppure I love you, great, che è strano, no? Dici, ma come cavolo è che, perché danno una stella però tutto bene? E lì l'importanza della UI, perché ho scoperto poi che da alcuni telefoni le stelline si vedevano completamente sballate, tu selezionavi 5 ma in realtà se ne accendeva una, erano completamente sballata proprio come venivano mostrate queste stelline, e quindi le persone pensavano di dare 5, invece stavano accendendo una sola stella. E quindi niente, trovato, sistemata quella cosa lì, è andato tutto bene. Però l'importanza dell'interfaccia della UI per gli utenti. E altra cosa, passo il palo in frasca, però abbiamo tolto una cosa che abbiamo ereditato dai proprietari precedenti di Caffè Analog, che era una commissione, una handling fee per chi pagava con PayPal. Questa è una cosa che probabilmente non è corretta, anzi sicuramente, diciamo, non rispettava le regole del consumatore, perché regole per il consumatore dicono che non puoi far pagare un extra per un metodo di pagamento rispetto a un altro. L'unica eccezione mi pare che è il contrassegno, la consegna, il pagamento alla consegna, però per tutti gli altri non puoi applicare un extra. Noi ce lo siamo ereditato così, l'abbiamo tenuto, perché comunque era un 5% che a fine anno, insomma, era qualche migliaio di euro in più, però in effetti era diventata una cosa, cioè anacronistica. Se un nuovo cliente va sul sito e si trova alla fine a dover pagare una fee in più, cioè chi che lo fa oramai? Cioè nel business to business, quello che vedo io con i nostri fornitori è assolutamente normale, però nel settore business to business non hai le regole, le regole, il codice per il consumatore, lì fai quello che vuoi, ma nel business to consumer è una cosa che non si vede, i nostri concorrenti non lo fanno, quindi aveva veramente poco senso. E quindi niente, abbiamo tolto questa cosa qui, e nell'ottica di essere un po' più competitivi, non spaventare nuove persone che arrivano sul sito.
Il codice del consumatore olandese, immagino, perché in Italia...
No, è europeo, a livello europeo.
L'altro giorno mi è arrivata la Tari da pagare, ti dando il fantastico bollettino, dice, entri nel sito, ti loghi 7 volte prima di entrare nel sito. Poi dopo, quando vai a pagamento, ti devi loggare un'altra volta, va bene, e poi dice, come vuoi pagare? Carta di credito? Ah, bene, più 2 euro. Come vuoi pagare? La banca? Ah, più 2 euro e mezzo. Ok, e questo è lo Stato italiano. Per questo... ma una volta si poteva pagare con Satispay, che non ti addebitava costi, e io pagavo con Satispay. Adesso niente, neanche più puoi pagare con, anche Satispay, un euro in più, gatto di credito, un euro in più. Meno male che c'è la legge dei consumatori. Sì, un fantastico esempio. Daniele, io invece ho mandato in pensione SiteGround. SiteGround, okay. Fantastico servizio di hosting che permette, sono il più veloce in assoluto, quelli con il servizio persona che ti rispondono velocemente. Allora, sul servizio che rispondono velocemente non ho nulla da dire, nel senso che quando mi ha chiesto ho sempre risposto velocemente, però cioè, ogni anno è più 20, più 30% di servizio, cioè oramai cioè, un debito ogni volta che avevo l'hosting, per cui quando mi è arrivato l'avviso di rinnovo, ho visto la cifra, ho detto, senti, sai che ti dico, caro SiteGround? Bye. Per cui abbandonato completamente SiteGround, girato su un hosting locale il tutto. Qui attento, più che aumentare i prezzi del 20-30%
negli anni. Adesso vedi, mi ha appena detto
quando arrivi a 500...
100 milioni. Mo già, esatto. Devo fare un passo indietro. No, però da qualche anno che non consigliamo più SiteGround. Hanno un po' questa politica, cioè ti attirano con prezzi molto bassi, poi dal secondo anno raddoppiano e insomma hanno tendenza a aumentare i prezzi, e poi hanno questa politica che se utilizzi troppe risorse bloccano l'account e spingono sempre a fare upgrade, a portare i clienti su piani più alti, insomma. Politiche allora, loro.
A me mi hanno conquistato anni fa perché erano quelli più veloci, la velocità e soprattutto il servizio di assistenza che era velocissimo, già rispondevano sempre vero, su questo non ho mai avuto problemi, ma ogni volta poi puoi chiedermi il 20-30% in più. E una volta vabbè sono arrivato in ritardo, quest'anno ho preso, e poi ti addebitano il costo 15 giorni prima della scadenza, cioè non come tutti alla scadenza, questo poi per prenderlo in considerazione, no? Quei clienti che c'è il rinnovo, 15 giorni prima del rinnovo, zac, ti rinnovano 15 giorni prima, non il giorno dopo. Però abbiamo fatto tutto, migrato e via, bye bye SiteGround.
Ok, dove sei andato, ce lo dici?
Ma noi abbiamo NetSons, che non so io. Provider italiano, non ha mai avuto grossi problemi. Mm-hmm. Abbiamo molto. Noi usiamo su Support Host perché ce l'hai consigliato te.
Ok.
E Netson perché quello è storico oramai da una vita. E poi anche loro, voglio dire, tu li chiami, magari ti rispondono 10 minuti dopo che ti risponde SiteGround. Però almeno è in italiano.
Sì, poi sui provider piccoli di solito riesci a parlare direttamente con dei sistemisti, mentre quando sono aziende così grosse poi parli col primo livello di supporto,
esatto,
alla fine magari ti danno risposte un po' così vaghe.
Come WPOK, è come WPOK, il primo livello di supporto, e qui c'è l'altro, le grandi aziende.
Ecco, vedi. Ok, e poi novità su nel team di Caffè Analog, perché abbiamo trovato un'altra persona che ci aiuta tre pomeriggi a settimana, e sai che volevamo cercare qualcuno che è comunque addentro a questo mondo, e c'è questa ragazza giapponese che vive qui in Olanda, che lei è un artista. Siamo entrati in contatto con lei perché è un artista, ha dei prodotti, dei suoi prodotti, e ha fatto dei prodotti, disegnato dei prodotti in collaborazione con Caffè Analog, e però da buon artista stava cercando di fare qualcos'altro, qualcosa in più per portare a casa un po' di per avere un po' più di potere d'acquisto, come direbbe Osmosi, e quindi abbiamo iniziato a collaborare, gliel'abbiamo venduta come shop assistant per non farla passare proprio come pick and pack, logistica, robe così, e però si è iniziato questa settimana ad aiutare con la parte fisica dell'impacchettamento e tutto. E speriamo, insomma, come sempre, grandi, grandi speranze che questa collaborazione funzioni e possa crescere in qualcuno che si possa occupare della parte operativa di Caffè Analog, mentre noi possiamo spostarci e staccarci un po'. E lei ha già la partita IVA, quindi a livello di collaborazione tutto è stato molto semplice, senza doverci accollare un'assunzione o complicare le cose. E poi sono anche contento perché la persona che ci segue la parte amministrativa, la buona Tasha, ha iniziato anche a gestire i purchase order, quindi gli ordini d'acquisto, che erano delle cose che facevo io, cioè pagare i fornitori, cioè io alla fine pagare i fornitori, poi mandare a lei la fattura, a volte sai, mi dimenticavo fatture da controllare eccetera, e tu sai cosa, fallo tu. Quindi adesso ha accesso a PayPal e accesso a Wise che adesso che è in modalità, cioè lei crea il pagamento, poi io lo devo approvare, però lo posso approvare direttamente dal cellulare, quindi è una procedura molto semplice, e a breve avrà anche accesso al conto corrente perché la banca mi ha appena mandato, magari se non faccio vedere, appena mandato questa pass per accesso, access card, questa non puoi pagare niente, è solo per avere accesso al conto, quindi a breve avrà accesso anche al conto, e c'è un passo in più perché diciamo, essendo più integrata nel sistema, nel processo di acquisto eccetera, poi le fatture se le prende lei da seguendo già gli ordini, le cose dovrebbe semplificare un po' le cose. E comunque, Marco, sempre la sensazione più bella quando una cosa che facevi tu la dai da fare a qualcun altro e sai che non ci devi pensare più, quella è la sensazione.
Soprattutto se è una cosa che ti pensava a fare, soprattutto se è una cosa che palle.
Sì, diciamo che
ti dava soddisfazione, cioè.
Esatto, sì.
Assolutamente. Daniele, adesso io un'ultima cosa sul mio secondo cervello. Una notizia wow dal secondo cervello, perché io già inconsciamente negli anni passati cominciavo a registrare tutto su Evernote, ok, mettere delle informazioni su Evernote. Poi quando sono passato a Apple Note, ho spostato tutto su Apple Note, ero dal dentista e mi ha chiesto: ma quando è che hai fatto l'otturazione al dente? Perché mi si è rotto un'otturazione. Ho detto: aspetta un attimo che guardo. Poi guardato il mio secondo cervello, ho trovato la data del 2016, quindi ma 8 anni fa, di quando c'era il secondo cervello, e di quando ho fatto questa otturazione, per cui ho scoperto la data, ho scoperto chi me l'ha fatta e avevo anche la radiografia di allora.
Panoramica.
Panoramica, messa nel secondo cervello, ma dammela, mandamela, così la mettiamo in archivio. No, questo è uno... Visto, dopo anni e anni il secondo cervello serve. Invece l'altra cosa, il secondo cervello sono andato, mi sono impanicato, perché a un certo punto ho tentato di accedere al secondo cervello e da web non mi faceva accedere alle informazioni. Panico. L'app funzionava, ma da web mi dava errore, per cui alcune pagine faccio vedere, altre no. Per cui ho detto panico assoluto, ho detto e adesso come faccio? Cioè, sono una persona morta, cioè mi hanno proprio... Cioè, se non funziona il cervello è un problema. E mi sono impanicato, allora sono andato a vedere il backup, ho detto quando è che ho fatto l'ultimo backup? Un anno e mezzo fa avevo fatto l'ultimo backup del mio secondo cervello. E quindi, vabbè, panico, ho fatto subito il backup, ho il mio backup, adesso ha ripreso a funzionare facilmente. Finché va tutto bene, se va tutto bene non ci pensiamo. Ma ragazzi, i backup... di quello che abbiamo sul cloud, perché noi pensiamo al cloud come il backup fondamentalmente, però se utilizzate un'app da secondo cervello assicuratevi che vi faccia fare il backup di tutte le informazioni, perché spesso si tendono a utilizzare delle soluzioni un po' più free, insomma meno costose, che magari il servizio di backup te lo mettono solo a pagamento. Per fortuna Apple Note non ce l'ha a pagamento, però è manuale, cioè per cui mi sono messo lì ogni mese: Marco, aggiorna il backup.
Bene, Marco, volevo chiudere con un consiglio per un tool che utilizzo oramai da un paio di mesi, che si chiama Mailer.ru, e che permette di inviare email transazionali, preso su AppSumo, quindi Lifetime, è un sostituto di tool come SendGrid, Brevo, che prima si chiamava Sendinblue, e... tutti questi servizi che permettono di mandare email transazionali occupandosi loro di fare il delivery e quant'altro. Questi servizi di solito hanno un piano gratuito, 200-300 mail al mese, dipende da quale si sceglie, e dopodiché c'è da pagare l'abbonamento. Questo strumento invece è arrivato con la licenza Lifetime, quindi paghi una volta a posto, e l'unica restrizione, sono molto attenti al tema marketing, quindi attenzione, non mandate email, cioè fondamentalmente vogliono evitare gente che utilizza il servizio per spammare. Poi c'è una fase iniziale di verifica dove hai un limite, puoi inviare poche email, poi man mano che vedono che le email che mandi, che, insomma, passata questa fase di verifica, poi i limiti salgono e vengono sbloccati. E, però sì, mi permette di risparmiare un bel po' di soldi, perché prima stavo pagando Brevo e l'ho cancellato allegramente la subscription. Lo trovate ancora in offerta su AppSumo.
$39, 15.000 email per al mese, sì. Ma Daniele, ma se non lo mandi per marketing, tutte queste email cosa le mandi?
Beh, con Caffè Analog c'è un po' di tutto, cioè tipo ordine ricevuto, le email che mandiamo tramite, diciamo, la parte di help desk, tutte queste email le mandiamo tutte attraverso questo sistema. Però sto mandando anche email di marketing, in realtà, tipo è arrivato un nuovo prodotto, stiamo per lanciare questa cosa e non hanno fatto storie. Ho chiesto supporto un po' di volte, si è capito che fondamentalmente vogliono evitare spam. Ecco, se non fai operazioni di spam, non c'è problema.
Ok, ma tuo provider di posta, no? Cioè, o fai milioni di invii, non funziona?
No, vabbè, che se utilizzo l'SMTP, quindi l'invio attraverso l'hosting, comunque c'è un limite. Per ora è meno affidabile rispetto a questi servizi che gestiscono la reputazione dei vari indirizzi. Se un indirizzo IP finisce in una blacklist, lo cambiano subito, gestiscono quella parte lì. E c'è anche un logging, un tracking più preciso, che ti dà più visibilità di quello che succede all'email.
Bene, Daniele. Anche il tool questa settimana? Obiettivi per le prossime 2 settimane. Dai, inizio io.
Prossimo mese.
Prossimo mese. Obiettivi li metterò su Amazon e su eBay, kit fotovoltaici. Lo sapremo nella prossima puntata. Tra l'altro, la prossima puntata la registriamo prima o dopo la tua corsa? Cioè, abbiamo più probabilità che tu sopravviva.
Sì. Allora, l'ultimo... no, in realtà è dopo, perché dovremmo registrarla il 29, 30, 30 maggio. La gara è 25, okay. Sì.
Ok.
Quindi forse la registreremo.
Forse registreremo la prossima, che è la 150, perfetto. E il secondo obiettivo, vada bene, è chiudere una società e aprirne un'altra.
Ok.
Ma ne parleremo nella prossima puntata.
Bene, il mio grande obiettivo fuori dal lavoro è finire la 100 km del passatore, e secondo, poi altri due obiettivi invece più collegati al lavoro. Il primo è aggiornare la brochure di WPOK che abbiamo per le agenzie, perché i servizi per agenzie nel frattempo sono evoluti, e noi abbiamo questa brochure fatta con Canva che ha bisogno di essere aggiornata, dovrebbe essere aggiornata periodicamente, e c'è da fare. E poi creare una pagina dove promuovere il portale per i partner, quindi quel sistema di help desk dove rispondiamo noi alle richieste che fanno i clienti e le agenzie. Quindi queste due cose più passatore.
Ok, bene, e non ci resta che aggiornarci tra 2 settimane. Ciao ciao!
Ciao a tutti!
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi-imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci, vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!